Sabato 2 maggio 1981, presso casa diocesana. Giovanni 15, versetto 15 e seguente.
Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Dicevo che credo il Signore voglia far sapere ai Suoi apostoli qual è la vita presso il Padre suo, cioè una vita fatta di conoscenza. E, non so, insomma, in questo rapporto di conoscenza naturalmente non c'è questa subordinazione fra padrone e servo, perché il servo non conosce quello che avviene nella casa del padrone, perché tutto è a discrezione del padrone. Il rapporto fra Dio, fra il padre e i figli suoi, non è un rapporto tra padrone e servi, ma un rapporto, direi, fatto nella luce, nell'evidenza della verità e della conoscenza. Questo è quello che il Signore voglia significare.
Però nel Regno di Dio ci sono anche i servi, Nel Regno di Dio ci sono servi, ci sono amici, ci sono figli.
Ecco, adesso vorrei chiedere se il servo però ha la consapevolezza dell'essere servo, perché nel qual caso sarebbe sempre una situazione di inferiorità rispetto a chi è figlio o
certo.
Chi è amico del padrone.
Certo.
Ma nel Regno di Dio, non so, direi, ci sono i figli di Dio.
Nel Regno di Dio c'è anche Satana.
Ma io per Regno, beh, un momentino, sì, io per Regno di Dio intendevo questa partecipazione di conoscenza alla vita di
no.
Dio.
La vita Regno di Padre. Dio è tutta l'opera di Dio, Dio regna in tutto. E in questo suo regno c'è chi serve senza conoscere e c'è chi invece serve conoscendo, cioè con la consapevolezza di quello che vuole. C'è chi è costretto a fare una volontà, a subire una volontà diversa dalla sua, un pensiero diverso dal suo, e c'è chi invece vive seguendo il pensiero che porta dentro di sé e vedendo in tutto il suo pensiero.
Vorresti precisare, hai detto c'è chi serve con la consapevolezza,
certo.
Ma è mica possibile, perché la consapevolezza, la conoscenza emancipa dallo stato di servitù.
Quanto,
la creatura
rende libero. In quanto la creatura lei stessa vuole quello che vuole l'altro.
Vuole, cioè il figlio vuole quello che vuole il padre.
Vuole quello che vuole il padre, consapevolmente.
Quindi non c'è più consapevolezza. Servitù consapevole, no?
Sì, servitù consapevole è un atto libero, mi spiego, perché in quanto uno ha in se stesso la ragione. Però, dico, volevo precisare questo, che nel Regno di Dio c'è la figura del servo, dello schiavo, e c'è la figura dell'amico, del figlio, e tutti partecipano, capisci, di questo. Adesso l'opera di Dio è quella di farci passare dalla posizione di servo alla posizione di amico, alla posizione di figlio. Dio opera per farci passare. Lui crea, in quanto crea, tutte le creature sono a servizio di Lui, perché tutte le creature non fanno altro che glorificare Lui, che testimoniare Lui. Anche chi lo bestemmia non fa altro che glorificare Dio.
E vi direi però che chi lo bestemmia non partecipa attivamente, in senso positivo, ma subisce il regno
certo,
di Dio.
Certo, appunto, è servo.
Sì, ma non è la partecipazione, richiede sempre una scelta, è un fatto elettivo, non è
no, ma dico,
un fatto passivo.
Certo, però dico, ho detto rende gloria chiunque, rende gloria a Dio, è logico, rende gloria a Dio per chi lo intende, per chi non lo intende, però per chi lo intende, perché la creatura, mentre ad esempio, non so, esalta se stessa, afferma se stessa, muore, ad esempio, capisci? Si annienta, e nel suo annientamento, esaltandosi, nel suo annientamento non ha fatto che glorificare Dio, inconsapevolmente, però chi osserva, lo spettatore, non fa altro che rendere gloria a Dio. D'altronde uno solo è colui che regna in tutto, ed in quanto regna trae gloria da tutto, in inferno, in purgatorio, sulla terra e nel cielo, da tutte le parti. Ecco. Ora, però soprattutto in questo versetto qui, come in ogni altro versetto, noi dobbiamo sempre cercare quale lezione personale Dio vuol dare a noi, poiché le parole di Dio, in quanto sono di Dio, sono universali. E quindi qui, parlando ai suoi discepoli, lui parla per tutti gli uomini, e tutti gli uomini, leggendo, devono cercare di capire che cosa il Cristo, il Figlio di Dio, vuole insegnare a loro attraverso queste parole. Quale lezione per la nostra vita essenziale lui vuol dare a noi in questo? Ora, qui è evidente quello che lui vuole insegnarci, è proprio quello che caratterizza il servo e quello che caratterizza l'amico, cioè questo passaggio dall'essere servi all'essere amici. E qui ci fa capire che la creatura passa dalla situazione di servo alla situazione di amico ascoltando e intendendo la parola del Figlio
quindi,
di Dio. È il Figlio di Dio che fa passare.
Qua bisognerebbe aggiungere: ma io vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi e voi mi avete ascoltato.
Implicitamente, ecco. Sì, certo, perché vi ho manifestato tutto quello che ho sentito, ma è logico, se l'ho manifestato a voi è perché voi siete stati disponibili. Disponibili in che modo? Noi abbiamo lasciato tutto. Ecco, teniamo presente, giustamente qui parla a dei discepoli. Parlando di discepoli, noi dobbiamo tenere presente, sta parlando ai discepoli, non sta parlando a tutti. Però parlando ai discepoli insegna a tutti, cioè se tu sei discepolo, chi è il discepolo? Infatti Gesù dice: a voi che siete dentro è dato conoscere i misteri del regno di Dio, a quello che sono fuori tutto è detto in parabole. E perché siete dentro? Ecco, è dentro, siete dentro perché noi abbiamo lasciato tutto per seguire te. Ecco, uno è dentro nella misura in cui ama, ma ama nella misura in cui sceglie, cioè in cui lascia tutto il resto per dedicarsi ad uno. Infatti amare vuol dire immergersi nella vita di un altro. Chi ama Dio si immerge nella vita di Dio, ma quello di immersi nella vita di Dio vuol dire che lascia tutto il resto. Però, ma uno che dicesse di amare quello che non lasciasse il resto, non ama, perché amare è essenzialmente scegliere. E scegliere vuol dire lasciare il resto per immergersi in uno, nella vita dell'altro. Immergersi nella vita dell'altro vuol dire investirsi della vita dell'altro. Mi spiego io. Capito? Allora, qui i discepoli si sono immersi nella vita del Maestro, nella vita del Cristo. Ora, in quanto proprio erano immersi nella vita del Cristo, erano in grado di accogliere quello che Lui manifestava loro. Mentre invece quelli che erano fuori tutto era detto in parabole, perché non era in grado. A voi è dato conoscere i misteri. Ecco, per questo dicevo manifestato. Ora, nel manifestare, nel far conoscere, si intende sempre il dono del maestro, ma si intende anche il dono dell'allievo. Nella conoscenza abbiamo sempre una sintesi, altrimenti non si arriva alla sintesi. In cielo si arriva per dono da parte di Dio, ma anche per dono da parte della creatura, la creatura che si dona a Dio, per cui c'è sempre una componente soggettiva. Mi spiego? Nella conoscenza, altrimenti si resta fuori, cioè Dio parlando, se la creatura non è aperta, le parole stesse di Dio diventano un giudizio per la creatura. La creatura si sente giudicata, si sente esclusa, si sente messa fuori. Infatti il Cristo è caratterizzato da questo, eh? Motivo di salvezza e motivo di rovina. Salvezza e rovina. Lui viene per la salvezza, però non tutti, capito? A seconda del... Ecco, quindi allora abbiamo una situazione soggettiva, a seconda dell'apertura, dell'edizione, cioè soltanto chi è attratto da Dio, chi ha interesse per Dio, ecco, può ascoltare. Chi invece non è attratto dal Padre, non ha interesse per conoscere Dio, ecco, non può ascoltare. È chiaro? Quindi nella comunicazione, però, si presuppone questa dedizione da parte della creatura. Questo, capito? E per questo, direi, la venuta del Cristo è preceduta da tutto l'Antico Testamento. Da migliaia di anni che precedono. Ora, tutte queste migliaia di anni sono figura di tutta la preparazione che si richiede nella creatura attraverso le lezioni della vita, affinché la creatura si convinca dell'importanza dell'occuparsi di Dio, del conoscere Dio, cercare Dio. Quando la creatura ha capito l'importanza che per lei ha il conoscere Dio, vero? Ecco, qui la creatura è preparata all'incontro col Cristo. Cristo arriva tardi nella vita dell'umanità, e qui perché arriva anche tardi nella vita di ogni uomo. perché presuppone, ecco, questa formazione. Noi partiamo e magari esaltandoci dietro le creature, dietro tante cose del mondo, qualcosa, poi a poco per volta, ecco, c'è tutto un decantarsi di valori, e a poco per volta affiora il vero valore. Forse nella maggior parte degli uomini questo affiora non solo nell'agonia, all'ultimo momento. Ah, ma dico, la vita serviva per questo, mi rendevo conto. Tutto dipendeva da conoscere Dio. Quando la creatura prende consapevolezza di questo, ecco, qui abbiamo la creatura che è matura per incontrare Cristo. Perché adesso no, lo incontra mai. Nino.
Si propone la conoscenza che è sinonimo di vita. L'uomo comincia a vivere nel momento in cui comincia a conoscere.
Vita come amicizia con Dio, come comunione con Dio, e questa viene dall'ascolto.
Diversamente, siamo noi stessi che ci facciamo schiavi.
L'importante è appunto capire questo, che se abbiamo la possibilità di ascoltare, abbiamo la possibilità di passare dalla situazione di servo alla situazione di amico, alla situazione di figlio. E la parola, però, è la parola che ci trasforma. La parola nella misura che da noi viene ascoltata e quindi desiderata di capire o di essere capita.
Io volevo chiedere una cosa. Cioè, noi in partenza siamo tutti servi.
Certo, certo.
E poi man mano ci dobbiamo liberare.
Certo. Però se non siamo noi che ci liberiamo, c'è chiaro,
sì.
Ecco, è Dio che ci libera, però in questo processo di liberazione si richiede da parte della creatura la dedizione. Per cui man mano che Dio parla alla creatura, attende dalla creatura la risposta alla sua parola.
La servitù alla quale accenna qui è lo stesso della morte, a cui accenna in altro posto, dove dice però che Dio arriva a parlare nella morte dell'uomo.
Sì, Dio fa giungere la sua parola anche ai morti, o anche ai servi, a tutti, tutte le creature. Però, dico, abbiamo un processo di morte che è già una conseguenza...
Abbiamo una morte irreversibile.
Che è già una conseguenza di un rifiuto, mi spiego.
C'è una morte che, insomma, di cui parla Cristo, che non è irreversibile, è ancora... è ancora capace di ricevere la parola, eccetera, naturalmente deve fare l'essenziale, deve mettere Dio prima di tutto.
Dio, annunziandosi...
deve riconoscere il suo stato di creatura rispetto a un creatore.
Certo. Infatti la prima parola che lui fa giungere a noi è questa, ecco, io sono il creatore, tu sei la creatura. È il primo dato, la prima parola che lui fa giungere ai servi di tutta la creatura. Io sono il creatore, tu sei la creatura. Una serie. Ora, facendo giungere questa parola all'uomo, alla creatura, attende dalla creatura il riconoscimento. Cioè, io sono il creatore, mettimi in te, nei tuoi pensieri, nella tua vita, al posto che mi spetta. Cioè, mettimi al centro. Non ritenere tu, non ritenere te stesso come punto fisso di riferimento, sono io il creatore. Quindi tutte le cose accoglili da me, perché sono io che faccio. Tutte le parole ascoltale da me, perché sono io che parlo. Sono io che parlo a te, sono io che opero a te. Allora, in quanto sono io che parlo a te, che opero a te, metti me al centro dei tuoi pensieri. Riferisci tutto a me, riporta tutto a me, accogli tutto da me. Questo è il dato primo, essenziale. E aspetta, la maggior parte aspetta tutta la nostra vita, il più delle volte, mi spiego. È perché noi passiamo tutta la nostra vita senza mettere lui al posto che gli spetta. Noi gli facciamo posto alla nostra vita. Ecco, allora rimane a quello stadio lì. Noi siamo servi, lui continua a dire sono il creatore. Ma dicendo sono il creatore, esattamente ci conduce alla morte. Nella morte non facciamo altro, non fa altro ancora che dici, sono io il creatore e tu sei la creatura. La creatura intestando si muore ed sperimenta che Dio è il creatore e lei è la creatura. Ma se invece noi lo mettiamo prima, allora abbiamo il passo successivo. Se noi mettiamo Dio al centro, punto fisso di riferimento, allora sono io che parlo a te, ecco, abbiamo questo tu che precede il nostro io. Ci troviamo di fronte a uno che parla a noi. Allora, Signore, che cosa mi vuoi dire? Ecco, è quella creatura che risponde. Avendo messo Dio al centro, allora incomincia a riferire, ecco, questi sono segni di Dio, queste sono opere di Dio, e Dio che capisci quello che ti faccio, capisci quello che ti dico, è la creatura che desidera capire. Ecco, là abbiamo un passo successivo. Ecco, la creatura che desidera intendere, prima non desidera intendere, prima desidera possedere, perché la creatura possiede il suo io, è guidata dall'amore possessivo, tende ad avere il più che sia possibile di mondo attorno a sé o di creature attorno a sé. E allora qui abbiamo una creatura che ha come centro il possesso del suo io. Allora tutto, sfasa tutto qui, Ma se la creatura incomincia a mettere Dio al centro, allora incomincia a svegliarsi nell'intelligenza, nel desiderio di capire. Ecco, e ho detto, ripeto, che il segno essenziale che in noi si è fatta questa giustizia e quindi in noi c'è lo spirito di Dio è questo, desiderio di capire il significato delle cose in Dio, secondo Dio. Se in noi, di fronte agli avvenimenti, di fronte ai fatti della vita, di fronte alle parole, eccetera, sentiamo il bisogno di capire il significato di queste cose qui, secondo Dio, vuol dire che in noi si è fatto quel primo passo e che quindi in noi c'è lo Spirito di Dio che ci attrae. In caso diverso, in noi si forma soltanto il desiderio di strumentalizzare le cose, di avere le cose, questo è bello, questo è buono, questo è simpatico, questo è antipatico, ma tutta una vita di relazione orizzontale tra il mondo e il nostro io.
L'essere lui creatore e di riconoscersi noi creature è la prima parola che fa giungere a lui.
Cioè,
prima di parlare di sé.
Cioè, no, lui parla di sé proprio manifestandoci.
Cioè, prima di dirci qualcosa di sé, di quello che è lui.
Lui ce lo dice come creatore.
Sì, ma resta sempre un rapporto esterno, quello di riconoscere lui creatore.
Il rapporto esterno perché l'interno presuppone, l'essere dentro presuppone da parte della creatura un'uscita dal pensiero del suo io, capisci? Allora Dio però parla al pensiero del nostro io dicendo io sono il creatore, è logico, vero? Capisci? Lo dice al pensiero del nostro io, quindi abbiamo un rapporto, diciamo così, di esteriorità, per cui abbiamo tutta una creazione che è esterna a noi, tutte le cose esterne a noi, tutto questo mondo, universo esterno a noi, rappresenta soltanto questa esteriorità del parlare di Dio alla nostra anima, per cui noi non capiamo, per cui vediamo tutta la creazione ma non capiamo che cosa sia. Non capiamo perché, però in tutta la creazione noi troviamo i segni di Dio che dice a noi non sei tu che fai questo, non sei tu che fai questo, non sei tu, sono io che faccio, non sei tu che ti sei fatto da solo, tu non ti sei fatto da solo, tu non hai fatto queste cose, come un altro le fa, allora incomincia a interessarti quell'altro. Ecco, è logico, noi non sappiamo chi sia quest'altro qui, però sappiamo certamente che se viviamo nel pensiero del nostro io, noi poniamo il nostro io al posto di quell'altro e lì facciamo il peccato. Che è un peccato di incoscienza, è un peccato di incoscienza, però è un peccato perché mettiamo noi, capisci, capovolgiamo i valori, no? Sappiamo di non essere noi creatori e poi ce li teniamo assoluti. È un peccato di ingiustizia. Contro giustizia.
È la prima rivelazione.
È la prima rivelazione. Sì. Ora, siccome Dio però forma dei figli consapevoli, ecco, dietro ogni sua proposta, lui attende la risposta della creatura, e se la creatura non risponde resta questo stadio, capisci?
Questa è la prima proposta,
sì.
Proposta che è la base, la premessa,
e la risposta della creatura è un atto di giustizia, ecco, per cui la fede nasce da questa giustizia, capisci? È un atto di giustizia, ecco, io riconosco che tu sei il creatore, e allora riconoscendo che tu sei il creatore riferisco le cose a te e non più a me, per cui non mi lasci guidare dai miei sentimenti, dalle mie impressioni, eccetera quanto, dal pensiero del mio io, eccetera quanto, che tutto questo, capisci? Ecco. Ma tutte le cose supero quello che arriva a me per riferirlo a Dio, e Dio come lo manda, Dio come lo presenta, Dio che mi prende questo, cosa mi vuole significare, cosa vuol dire. Ecco, e comincia la vita spirituale, questo quindi, è l'inizio della vita spirituale.
La giustizia precede l'amore, precede quindi la conoscenza.
Certamente.
Perché non c'è un rapporto di conoscenza. Certo.
È un dato.
Sì, sì.
Margherita.
Ma qui dice non mi chiamo più servo, non significa però che fino a un certo punto si è parlato da servo, cioè significa che è l'uomo prima della sua coscienza del servo.
Certo. Lui dicendo rivela vero, a noi quello che avviene se noi ascoltiamo lui, per cui ascoltando le sue parole, ecco, noi siamo mutati Ecco, avviene una trasformazione in noi, ma la trasformazione avviene nella misura in cui ci fermiamo ad ascoltare. Per cui tutta l'opera in noi di cambiamento di noi stessi è della parola di Dio. È la parola di Dio che ci cambia, non siamo noi. Non siamo noi con i nostri programmi, con i nostri impegni, eccetera, quanto mi spiego, che riusciamo a cambiarci. Noi ci facciamo fresco. Perché quando abbiamo fatto tanti salti mortali, eccetera, quanto, siamo sempre come prima. A parte.
Ma allora, cioè, come servo inteso come ciò che viene la volontà di Dio, dipendentemente dall'uomo, quindi l'uomo va avanti senza essere.
L'uomo è servo in quanto, ad esempio, non so, ubbidisce a Dio o perché gli conviene, perché ho paura, mi spiego, perché ha fatto un certo patto, il Signore, date lavorare nella mia vigna, eccetera, vi darò un denaro al giorno, eccetera, ecco, vado a lavorare. Però alla sera cosa succede? E succede che ricevendo il denaro resto offeso perché mi confronto con gli altri. Ma gli altri hanno lavorato di meno, io ho lavorato di più, eccetera. Ecco, c'è di gelosia. Vuol dire che hai lavorato invece del tuo io. Allora hai servito il padrone, ma come servo, non nell'amore. Perché se tu fossi stato amico nell'amore, avresti gioito dell'amore del padre, dell'amore di quel padrone. Mi spiego? Della gioia nel essere generoso verso altri.
Scusa, forse inizialmente il rapporto però non è un rapporto di servi, perché Cristo dice non vi chiamo più, vuol dire che fino a quel momento vi chiamava servi, e non possiamo noi escludere un certo rapporto d'amore fra loro e Cristo. Quindi inizialmente il rapporto, penso,
teniamo presente,
di inconsapevolezza.
Teniamo presente che la Madonna si presenta come serva, come serva. Quindi c'è un processo di servitù che non è mica offensivo, ma siamo creature, e in quanto creature siamo servi. Capite? Il processo di amicizia, di figliolanza, arriva attraverso la comprensione.
La conoscenza. Nella scuola non c'è l'insegnante del cielo, non c'è l'insegnante del cielo, quella cosa sola, cioè a volte perché certi ragazzi non chiudono, perché non vogliono seguire, quindi quel rapporto di servo e l'insegnante non dipende dall'insegnante, dipende dal
allievo. Certo, che non si apre, non risponde.
Risponde, quindi si mette nella condizione, certo, di essere proprio che qui.
Cioè, poi magari in un certo momento magari l'allievo che non risponde, siccome viene trattato, poi magari se veramente no, dice, ecco il professore cattivo, no, ecco qui, no, ecco, ma avete tutte le complicazioni. Ecco, certo, sì, certo.
Anche qui specialmente la parte di amore. Credo che oggi allora sia sul termine amore, oggi l'amore, noi pensiamo, parliamo qualsiasi giornale, sì. L'amore non è andare al cielo.
Ah, certo.
Io voglio bene a te.
Certo, certo. Certo, certo. Uno strumentalizzare, è amore possessivo quello, certamente.
Quindi,
l'amore è il pensiero dell'io.
L'amore intero bene, c'è una certa, diciamo, linearità. Dall'amore ci arriva con gente.
Certo. Comunque la certo. Situazione. Ma amore è dedizione all'altro, è apertura.
Entri nell'altro.
Infatti, il principio dell'intelligenza è l'attenzione. Ma l'atto di attenzione è già un atto d'amore, perché tu praticamente ti offri all'altro quello che dice l'altro, capisci? E già questa è un'apertura d'amore.
La situazione però viene chiarita ancora meglio quando dice conoscerete la verità e la verità vi farà vivere.
Sì.
È proprio la conoscenza e la non conoscenza che fanno di noi.
Certo.
Liberi o schiavi.
Per questo è però che dico qui, in questo ho manifestato, è la manifestazione, ma la manifestazione presuppone sempre da parte della creatura questa dedizione, questa offerta. Margherita,
quindi ci sembrerebbe che tra l'amore di Dio e l'amore verso gli uomini, come parola, sia uguale. Capisce? Cioè, l'impatto della dedizione, queste cose, no?
Sì.
Sembrerebbe che l'amore che si è messa tra gli uomini è simile a quello, cioè, per Dio, cioè come rapporto.
Cioè, come dovrebbe essere il rapporto, ovvero d'amore tra le creature, dovrebbe essere una espressione dell'amore di Dio, anzi, si dovrebbe amare le creature in funzione dell'amore di Dio, allora sia veramente il vero amore. In caso diverso, l'amore che noi abbiamo con le creature è sempre un amore possessivo. Cioè, noi amiamo le creature praticamente sotto un certo aspetto perché ci servono in qualche modo, ecco, ci sono utili, capite? Le strumentalizziamo nel pensiero dell'io. Soltanto se le vediamo da Dio, allora incominciamo veramente ad amare le creature per quello che, capisce, c'è Dio nella creatura stessa. Ma allora lì abbiamo un amore, direi, di dedizione, cioè è questo entrare nella vita dell'altro, investirsi nella vita dell'altro, dei problemi dell'altro. Però questo richiede il superamento del pensiero dell'io, e il superamento del pensiero dell'io non è possibile senza Dio. Amalia?
Prima ha parlato di amici e di figli, cioè c'è una differenza.
Sì. Sì, c'è ancora una differenza. Qui si parla di amici e poi si arriva a figli. Il figlio è colui che nasce da, quindi abbiamo una nascita da, però la nascita da presuppone la conoscenza del padre, perché soltanto il padre genera i figli. Comunque, però, noi abbiamo il processo di servo, schiavo, vero, amico, e il Cristo poi dopo, vero, porta i suoi amici alla conoscenza di suo padre, la conoscenza del padre, poi dopo ecco, dà la possibilità di
dire che
di una cosa sola.
C'è una porta d'amicizia quando si conosce, per sentito dire ancora, e di...
Sì, in quanto si è accolto, sì. In quanto sia lo stesso principio, cioè sia lo stesso genitore, allora sia la figlia, anzi, quando sia lo stesso genitore. Ma l'amicizia, appunto, in quanto uno riceve dall'altro, vero, è lo stesso, ma questo, come dico, c'è già un'apertura, quando c'è l'apertura d'amore, quindi si riceve dall'altro, allora si stabilisce un rapporto di amicizia.
Poi qui Gesù dice, tutto ciò che ho avuto dal padre è fatto conoscere a voi, no? E un pochino più avanti, nel capitolo 16, dice molte cose ho ancora da dirvi.
Certo.
Cioè, questo tutto ciò che ho detto dal padre non significa tutta la verità, perché nel capitolo 16 afferma che non ha detto tutto.
Certo. Comunque, da parte di Dio c'è sempre un dono di tutto, e la creatura, capisci, che riceve parzialmente. Riceve parzialmente. Cioè non è Dio che muta, ma è la creatura che man mano che accoglie diventa capace. Infatti non siete in grado di portare, e allora i doni sono da parte di Dio, è il pane spezzato, no? Però già nel pane spezzato abbiamo già tutto Dio, nel piccolo segno, infatti la meraviglia dell'infinito sta lì, che nel filo d'erba c'è già tutto l'infinito, in un punto dell'universo c'è tutto l'universo. Non è che ci sia più universo, diciamo, in una figura grande piuttosto che in una figura piccola. No, l'infinito è infinito in ogni suo punto, e così Dio manifesta tutto se stesso in ogni suo segno, e la nostra incapacità. Per cui di lì noi capiamo che la conoscenza non sta nel capire il segno, perché nel segno c'è già tutto, quindi non sta a noi. Noi non troveremo mai la verità cercando le creature o cercando il mondo, o peggio pensando a noi stessi. Non conosceremo mai noi stessi meditando su noi stessi o meditando sulle creature, ma è portandoci in Dio, perché è la tanta conoscenza di Dio che dà a noi la capacità di leggere l'infinito che c'è nei suoi segni. Altrimenti no, quello che dà la capacità di portare lo spirito di Dio, non è il segno.
Solo una cosa che non ho capito tanto bene. Qui dice, no? Tutto ciò che ho udito del padre l'ho fatto conoscere a voi. Mi riferisco anche a quello che diceva adesso Amalia, del rapporto di amicizia e rapporto di figliolanza. Ci sembra dire che tra Dio e l'uomo la conoscenza di Dio passa attraverso Cristo. Cioè è Cristo che ha manifestato ai suoi discepoli la conoscenza del padre.
Certo.
E volevo dire questo. Un rapporto, cioè un rapporto di figliolanza, e quando si arriva ad avere un rapporto diretto, cioè tra noi e il Padre, senza bisogno di intermediari.
È Cristo stesso che si ritira, perché Cristo si ritira e dice: è necessario che io me ne vada, altrimenti non può venire in voi lo spirito di verità. Ecco, è necessario che io me ne vada.
Ecco.
Allora, perché cos'è questo andarsene? E intanto lui se ne va e ci presenta il Padre. Padre, ecco, fin tanto che ero con loro, li custodivo io, adesso custodisce. Questo lo dice per le creature, no? Per coloro che sono con Lui. E adesso io vi affido al Padre. Ma quando diciamo vi affido al Padre, vi invito, ecco, ad entrare in rapporto col Padre. Che soltanto dalla conoscenza del Padre, avendo la possibilità, ma chi dà a noi la possibilità di conoscere il Padre è il Figlio. Soltanto quello che viene dall'alto, che viene dal Padre. Vero? Vero? Quindi Lui, attraverso tutto il suo operare, ci conduce ad una sorgente. Quindi in primo tempo Lui arriva, noi siamo lontanissimi in un deserto, eccetera, viene a noi e dice: guarda che c'è una sorgente meravigliosa, eccetera, quanto, e ci parla di questa sorgente. E noi, attenti, assetati, eccetera, e cominciamo a seguirlo perché ci parla di quella sorgente. Andiamo dietro. A un certo momento arriva lì dove c'è la sorgente, e dice: ecco la sorgente. E Lui si ritira e dice: bevi, e bevi quanto vuoi. Ecco, mi spiego. Ecco, ci ha condotti alla sorgente e adesso ci invita ad attingere, perché soltanto da questo rapporto diretto, da questo rapporto diretto, questa conoscenza del Padre, nasce, ecco, questa nuova creatura, il Figlio di Dio, mi spiego, affinché siano tutti una cosa sola, e per formare con Lui una cosa sola. Chiaro?
Fino a c'è. Tutto quello che ho sentito dal Padre mio, ecco, questo tutto quello sarebbe la conoscenza del Padre.
Sì, comunque siamo sempre lì, insomma, da parte di Dio, da parte di Dio c'è sempre un dono totale. E la creatura, perché se Lui non facesse un dono totale non metterebbe in movimento la creatura, vero? Abbiamo detto diverse volte anche la domenica, però che questa energia che ci fa salire, ecco, perché noi abbiamo certamente andiamo verso una sintesi, abbiamo colui che scende dall'alto e colui che sale dal basso, però chi sale dal basso non può ascendere se non mosso dall'energia che viene dall'alto. Ecco, allora il Figlio di Dio scende dall'alto e scendendo dall'alto parla alla creatura che è in basso. Parlando alla creatura che è in basso, di che cosa parla? Ma parla soltanto di Dio, parla del Padre. Cristo infatti viene tra noi, di che cosa parla? Mica parla di società, di politica, di giustizia. No, parla soltanto di Dio. La caratteristica del Figlio è questa, che parla solo di Dio. Parlando di Dio, parla di quella famosa sorgente e quindi infonde nelle anime il desiderio, ecco l'energia, il desiderio di salire. Se il Figlio di Dio non parlasse, ma noi non ci immagineremmo nemmeno, capisci, ecco, di ascendere verso Dio. Tutti i nostri problemi servono tutti sul piano orizzontale, sul piano del mondo, sul piano delle creature, sui rapporti tra noi. Se in noi si forma un certo momento il desiderio di Dio, e noi vediamo come ero impegnati a seguire il Cristo, a un certo momento il Cristo stesso, quando si arriva alla scuola, la famosa vetta di cui si parla alla domenica, il Cristo stesso a un certo momento ci propone come il Padre manda me, come il Padre, ci propone una conoscenza nel Padre, un come. Ecco bene, per cui il Figlio, ecco, ci sollecita, ascoltando Lui, ad immergersi nel Padre. Ma è tutta opera del Figlio. Quindi dico, Lui già all'inizio, venendo tra noi, ci porta un dono totale. Mi spiego, cioè, nel filo d'erba che osservo lì nel giardino, ma c'è tutto, è già tutto il dono di Dio. Se noi saremmo capaci di leggere in quel punto soltanto, mi spiego, però lo prendo io, ma noi vedremo già tutto Dio, perché Dio, essendo infinito, è infinito in ogni sua significazione, in ogni suo segno. E noi grossolanamente invece, ecco, diciamo il sole è una cosa meravigliosa, più grande del filo d'erba, eccetera. Tutto perché noi siamo noi nell'osservazione che è grossolana, però noi abbiamo il dono totale di Dio già, e quindi il Figlio di Dio venendo tra noi fa già un dono totale, ma questo dono è pane spezzato, mi spiego, secondo la nostra capacità di assimilazione.
E se manca, ci può, cioè, se sulle tale monte c'è ciò che esiste, ecco qua. Si può arrivare a Dio senza
conoscere? No, senza il Figlio di Dio non si può arrivare a conoscere il Padre. Con questo non è che la creatura sia dannata, capisci, o che non sia salvata, perché il Cristo, siccome appartiene all'universo, essendo un punto dell'universo, presto o tardi qualunque creatura, capisci, giunge a scoprirlo, a contatto con Lui. Se ci chiama la Pinuccia come fa, lei credo che lo sappia. Ma certamente, tu capisci, siamo di nuovo lì, siamo in un sistema, l'universo è un sistema, capisci? Un sistema è tutto un universo, è tutto bloccato, quindi quando tu appartieni ad un punto di questo universo, presto o tardi tu arrivi a tutti i punti dell'universo, è questione soltanto di che la tua anima si libera. Dio vuole proprio perché ha costituito questo universo così. Quindi è già fatto. Cioè, i limiti nel tempo e nello spazio sono determinati soltanto dal nostro io, dalla chiusura del nostro io. Siamo noi che ci limitiamo. Ma come la nostra anima si libera, prende consapevolezza di tutto questo universo. E in questo universo c'è anche il Cristo. Quando si libera, si capisce? Magari anche, speriamo prima. Però, certamente, nel momento in cui si muore, l'anima prende consapevolezza della presenza del Cristo. Il Cristo, oltretutto, non è soltanto un punto, ma è la sintesi di tutta la creazione. È il vertice, quindi. Ora, tu capisci che se sei lungo il monte, presto tardi, arriva se tu non arrivi sulla cima, è la cima che arriva a te, perché siamo su un tapirulan, capisci, che ti porta avanti, e il tempo ti costringe verso un fine, capisci, e nel fine tu trovi il Cristo. Tu puoi partire dall'Australia, puoi partire dal Polo, puoi partire da dove vuoi, cioè tu sei su una circonferenza, ma la circonferenza si stringe sul centro, presto o tardi tutto il tempo, ovvero si concentra nel centro, e tu volente o nolente arrivi al centro, e nel centro trovi il Cristo. Non puoi farne meno, perché come dico, l'universo è un sistema, il sistema in senso matematico, e quindi per forza sai, tutti i dati sono collegati, non puoi ignorarli. Cioè, noi ignoriamo proprio perché siamo parziali, ma man mano che gli eventi ci conducono al centro, capisci, non facciamo altro che scoprire tutto, perché come dico, nel parziale c'è già il tutto. Certo, ma Cristo non considera anche quelli che sono stati prima del Cristo, proprio perché prima, durante e dopo si appartiene a questo universo. Universo vuol dire che è volto verso l'unità. E quindi presto tardi tu batti il muro contro, capisci? Perché se tutte le strade convergono verso un fine, e tu sei volente o nolente su una certa strada, presto tardi tu arrivi là dove convergono tutte le strade, non puoi farne a meno. Perché o tu ti muovi sulla strada, o sono le strade che ti conducono, che ti fanno muovere, capisci? E tu arrivi là, non puoi farne a meno, non puoi incontrare. Perché le cose sono parziali di per sé. Ora, noi siamo parziali proprio, più pensiamo nel solito, più restiamo nel parziale. Ecco. Ma le cose parziali non restano parziali. Nel parziale c'è già il tutto. E poco per volta ci conduco lì. Come dico, guarda, è l'esempio della circonferenza. La circonferenza si stringe sul centro. Ora, man mano che viviamo, questo tempo si stringe sul centro. E noi troviamo lì. Nel centro c'è il Cristo. Non possiamo fare a meno. E non è detto con questo, incontrando Cristo, che l'anima già sia salva, eh? Perché il Cristo poi dopo ti presenta questa necessità di morire a te stesso, di mettere Dio al centro, quanto, capisci? Ecco, questa giustizia essenziale.
Però i cristiani, che tutti noi conosciamo Cristo,
sì, certo. È un errore grosso, perché ecco, noi molte volte ci crediamo privilegiati e probabilmente siamo dei ritardati, capisci? Handicappati, lì abbiamo gli handicappati. Certo, certo. Perché noi diciamo che questo qui ormai lo conosco, e dicendo lo conosco, capisci, sono escluso, eh?
L'angelo.
Eh già, ormai la vita di Cristo, per Cristo, cioè, per cui tutta la nostra religiosità la faccio consistere magari in ripetizione di certe azioni, partecipazione a certe funzioni, e tutto, ecco, applicazione di certe regole, tutto, e non ci accorgiamo di quello di cui ci priviamo, eh? Tu prendi invece.
Quella lì è la mentalità del servo.
Quella è la mentalità del servo. Mentre tu prendi magari una prostituta, prendi magari un pagano, eccetera, che si apre e si sveglia per cercare di capire, perché è tutta una novità che arriva, che è acqua fresca, è quello lì, capisci? Quello lì presiede tutti, perché il regno di Dio cala proprio come luce, capisci? Ma deve ottenere dalla parte della creatura questa attenzione, questo interesse, questa curiosità, chiamiamolo come vuoi, capisci? L'amore per Dio.
Il messaggio è amico, discepolo, figlio, e allora.
Ah beh, figlio si è bloccato ormai. Figlio.
No, io e Marco pensavamo ancora
fratello.
Pensavamo ancora se si poteva.
I fratelli sono già figli dello stesso padre.
Fratello, no.
sono figli dello stesso padre. Infatti Gesù dice, prendo tutti i fratelli, no, tutti una cosa sola. Ma si diventa una cosa sola proprio in quanto però sia un unico principio, cioè un unico padre che ti unisse, no?
No.
Ma c'è già il fratello di Gesù, non del padre.
Il dubbio.
Non per
questo tempo, ci uniamo a lui. Tu stavi dicendo
qualcosa. È lui che ci unisce. No, è Dio che ci unisce. Certo.
Io volevo ancora dire una cosa.
Sì,
cioè, in poche parole, è come se noi fossimo servi di qualcuno, no? E questo qualcuno, cioè, proprio nel mondo, dicendo io sono servo di qualcuno, questo qualcuno mi dice ma senti, vieni a mangiare con me, ti regalo tutto quello che vuoi, e invece noi vogliamo continuare a rimanere servi.
Ah, sì.
In poche parole, certo, così. Certo. Cioè, c'è proprio la nostra.
Certo, adesso non è solo un problema di vieni a mangiare con me, ma è proprio questo. Sì, ma no, dico, e questo proprio invece renderci partecipi di tutti i suoi interessi, di tutti i suoi pensieri, ecco. Ecco, di tutto,
la sua vita. Ma ne parla la questione sociale di oggi.
Eh?
La questione sociale di oggi, perché tutti si ribellano tra loro. Si ritengono
servi, certo, ma tu capisci che
anche del padrone che
ma il principio di schiavitù ce l'abbiamo dentro di noi, tu puoi dire a una persona da oggi tu sei perfettamente libero, lui domani mattina è schiavo, carico di catene, eccetera, quando capisci? Perché il principio di schiavitù è dentro di noi, non mica fuori, non c'è nessuno da di fuori che ci possa liberare, non c'è nessuno da di fuori che ci possa considerare figli o eccetera, o amici, capisci? E c'è una dimensione interiore.
Da parte di Cristo il dono è totale, di aver manifestato tutto, però noi recepiamo secondo
lui dicendo tutto ci mette in movimento verso il tutto, ma non è che noi abbiamo già ricevuto tutto, eh? Lui dice io ti do tutto, ti metto tutto a disposizione, prima di tutto mi apre e mi mette in movimento, perché se lui noi diciamo l'iniziativa del dono è sempre da parte di Dio. Noi siamo delle creature e come creature siamo sempre in situazione di risposta. Non siamo noi che pensiamo, non siamo noi che amiamo, non siamo noi che viviamo, non siamo noi che facciamo, eccetera. Niente. Fintanto che crediamo di essere noi, siamo fuori fase. Per cui, quando io penso, non sei tu che pensi sì. Il tuo pensiero è una risposta a colui che ti sta pensando. Tu ami, non sei tu che ami. Il tuo amore è una risposta a colui che ti ama. Ecco, non sei tu che vivi. Il tuo vivere è una risposta a colui che ti dona la vita. Quindi noi, essendo creature, riceviamo tutto da Dio e siamo in continuazione interrogati da Dio. È Dio l'iniziatore, quindi è Dio che dà i doni alla creatura. Dando i doni alla creatura, con questo non vuol dire, ecco, dando i doni alla creatura, dà alla creatura la possibilità. Ecco, ma tutto è risposta, ma la creatura risponde, ecco, che cos'è che tu non abbia ricevuto?
Ma io un discorso che non ho mai avuto chiaro, è proprio quello della potenzialità che il padre ha dato a ognuno di noi, no? Cioè io molte volte ho proprio paura di sedermi, no? Cioè del fatto io arrivo solo fino lì, io arrivo solo fino lì, cioè io riesco solo a leggerlo 5 minuti, no? Il padre non mi ha dato la potenzialità di riuscire a leggerlo per un'ora, il Vangelo.
Sì.
O come per esempio faceva l'esempio dei neri, loro se leggessero il Vangelo hanno potenzialità diverse rispetto
certo,
a noi,
ognuno,
cioè non capisco.
La nostra potenzialità è data dalla conoscenza di Dio, quindi presuppone in noi, mi viene questa già risposta, il potenziale in noi, per loro non siete capaci di portare, ho tante cose da dirvi, cioè da parte di Dio c'è già questo, no? C'è il dono, dice io voglio darti tutto, però tu non puoi ancora portarlo. Io sono cibo degli uomini adulti, dice Sant'Agostino. Non sei tu che devi trasformarmi in me, che devi trasformare me in te, ma sono io che devo trasformarmi, capisci, in me. Cresci e mi mangerai. Quindi è la creatura che deve crescere, ma come la creatura cresce? Mangiando. Quindi naturalmente ad un bambino non possiamo dare l'arrosto, non possiamo dare il bue, mi spiego? Ecco, al bambino diamo il latte.
Però fino a prova contraria siamo noi che ci cuciniamo sto arrosto o sto latte.
Ah no,
cioè,
ecco, no. Come?
Cioè, sono io che dico adesso io, oppure sempre il solito discorso, sono io che dico posso passare 24 ore qua sopra, però non niente, invece se passo 5 minuti magari riesco a ricevere una frase, no?
Cioè, non è mica le 24 ore e 5 minuti, è vero, è la dedizione nostra allo Spirito di Dio, cioè non siamo noi che capiamo, è l'attenzione, l'apertura, ecco, è la nostra dedizione al pensiero di Dio che illumina noi, nella misura in cui noi ci doniamo. Facciamo attenzione, perché se noi ci mettiamo anche lì per delle ore, però pensiamo a noi, divaghiamo con la nostra fantasia, eccetera, la parola non si comunica. Ecco, la parola per comunicarsi richiede da noi silenzio. Silenzio di tutto. E silenzio anche delle nostre capacità, delle nostre pretese. Sono io che... No, tu non devi capire niente. Tu fai soltanto silenzio. Tu lascia che io venga a te, è Dio che si dona. Noi dobbiamo soltanto preoccuparci di far tacere tutto il resto. Entra nel segreto della tua stanza, chiudi l'uscio, metti tutto fuori. donami un po' di attenzione, io ti parlo. Man mano che lui parla a me, costituisce questa potenza, oppure modifica la potenzialità. E questa potenzialità lui la modifica fino a portarla all'infinito, nella misura in cui noi assimiliamo. Però all'inizio, indubbiamente, noi magari siamo capaci di protezione per 5 secondi. Ecco, in questi 5 secondi ci nutriamo di un po' di latte, ma se ci nutriamo, questo dà noi la possibilità di un'alimentazione più sostanziosa successivamente. E più ci alimentiamo, e più, però, ecco, questa potenzialità cresce in noi. Ma questo cresce, la potenzialità di alimentazione, cresce nella misura in cui abbiamo assimilato, per cui la capacità di assimilare dipende da quello che abbiamo assimilato. Se noi, non abbiamo, se noi abbiamo assimilato poco e siamo capaci, ecco per cui noi siamo tanto volubili, è perché non siamo forti, non siamo capaci di restare. E per conoscere Dio bisogna aumentare la nostra capacità, direi, all'infinito, cioè una permanenza con Dio.
Ma io per aiutarmi molte volte...
Non sono noi che ci aiutiamo. Noi
no,
dobbiamo
soltanto... per aiutarmi nel senso, per farmi un po' di coraggio, no? Dico, ma è difficile imparare, per esempio, a giocare a tennis o a sciare in 10 anni. Figurati la conoscenza di Dio. Quanti...
Certo,
milioni,
certo, però c'è questo fatto che nell'imparare a sciare o nel giocare a tennis eccetera siamo noi che ci impegniamo tutto quanto, vero? Là invece è Dio che viene a noi, è Dio che ci fa maestro, è Dio che ci fa amico, è Dio che ci fa compagno, per cui qui abbiamo un essere onnipotente che viene a noi e dice: guarda, io ti porto sulla cima dell'Everest, non preoccuparti di niente, passo dopo passo. Ma dice: signore, io non sono capace nemmeno a camminare sulle marciapiedi di Fossano, come faccio a arrivare sulla cima dell'Everest? Non preoccuparti di niente, ci penso io tutto. Ti penso io tu, voglio, tu vieni soltanto con me. Allora lui viene con me, in certo modo mi fa fare, vero? 10 passi in via Roma, sono stato capace di fare 10 passi in via Roma. Poi in certo modo mi fate in compagna, e poi in certo modo mi portano su una collina, e poi in certo modo mi portano su una, e poi in certo modo su un mobile, e poi su un motivo, e ecco, mi attrezza, tu va, è tutto lui che fa. L'importante è soltanto è accompagnarsi con lui. Chiaro?
Non so se hai capito bene, però... Cioè, forse noi ci preoccupiamo tanto di riuscire nelle cose, ecco, oggi prego un'ora, così domani mi sono brava. E poi magari il giorno dopo, assolutamente. Forse quello a cui tendiamo noi è di riuscire noi stessi.
È sbagliato, è sbagliato.
Cioè,
non siamo noi, anzi, direi noi maturiamo di più quanto più tocchiamo con mano il nostro niente, la nostra povertà, la nostra incapacità. E quindi impariamo questo bisogno essenziale di tenere presente lui, di far conto su lui, di riferire a lui, perché è lui che fa in noi, non siamo noi, è lui che potenzia noi, ma potenzia noi nella misura in cui, vero, noi ci accompagniamo con lui, è lui che fa noi, non siamo noi che ci facciamo, vabbè, adesso io ascolto la lezione, adesso la metto in pratica, adesso mi do da fare, adesso la cerco di applicare, sei fresco.
Però io non capisco una cosa, ma se noi siamo... Ma chi ci ha fatto tutti questi cambi?
Cina! Quella là!
Cioè, non so, questa testardaggine non lo so.
Ma io le auguro di essere tanto testardaggine, di avere tanto testardaggine.
Cioè, se Dio... Io continuo a capire. Dio fa tutto bene, noi facciamo sempre male. Dopo la...
Perché dobbiamo imparare a vivere con lui. Noi facciamo sempre male nel pensiero di Dio, e questo far male è ancora un toccare con mano, che senza di lui facciamo niente. Cioè, misericordia di Dio. Però, per cui dice, vedi, che se tu non guardi a me, sbagli. Ecco, soltanto guardando lui, noi facciamo bene. E quindi tutto grazia sua. Perché dobbiamo imparare a convivere con Dio. Noi siamo chiamati a convivere con Dio. La vita eterna la vita eterna non è, dico, adesso sono padrone io. No, la vita eterna è convivere con la verità di Dio. E naturalmente allora, qui siamo in un processo educativo. Allora il Signore, proprio perché, vero, ci sta dietro, ci fa toccare con mano che tutte le volte che noi non guardiamo Lui, trascuriamo Lui, prendiamo una cantonata, sbagliamo tutto. Non è mica per umiliarci. E per educarci. Lui non fa per punirci. Gli errori che facciamo non sono punizione. Dio non punisce mai. Dio corregge. Ecco, è tutto positivo nell'opera di Dio.
Allora
molte volte il male è voluto anche da Dio, cioè.
Quello che noi chiamiamo male, certo, è voluto da Dio. Quello che noi chiamiamo male,
sì,
certamente è voluto da Dio. Perché opera di misericordia di Dio per farci toccare con mano, vedi? Non hai guardato a me, e guarda quello che ti è successo, hai sbagliato tutto. Hai fatto tutto un programma pensando che dovevi fare tu, eccetera. Guarda la tua giornata come è andata a finire, hai visto? È tutto, ma è tutto misericordia di Dio. Perché mi sta insegnando. Signore, io ti ringrazio infinitamente. Perché proprio attraverso, facendo toccare con mano, che tutte le volte che io mi dimentico di te sbaglio, vuol dire che tu mi sei dietro. È un'amicizia.
Ma allora dovremmo vivere in una stanza vuota praticamente, se lui fosse così, cioè se ci correggesse sempre così a ogni passo, no?
Sì.
Tutto non dovrebbe più esserci, perché ci lasciamo attrarre da ogni cosa, diciamo. Cioè dovrebbe distruggere.
Ma quella tutto. Sarebbe una schiavitù, cioè no. Costringersi a vivere in una stanza vuota.
No, lui, dico, ha detto che ogni cosa, no? In ogni cosa lui cerca di correggersi, di correggerci, però io volevo anche dire che lui è anche sapiente nell'incorreggerci, che ogni tanto ci tocca lì, ogni tanto ci tocca là, perché dovesse sempre correggerci in tutto, praticamente non avremmo niente intorno, perché tutto noi intorno lo usiamo in modo errato.
Sì, ma tutto è bene, perché tutto, teniamo presente che non c'è soltanto l'errore, prima dell'errore c'è la lezione di Dio, e tutto è lezione di Dio. Ad esempio, l'universo è la prima lezione che Dio tiene a noi in quest'aula per dire io ci sono, per comunicare a noi che lui c'è. Ha fatto l'universo, l'universo è un discorso, l'universo è una lingua attraverso la quale lui comunica a noi la sua presenza come creatore. Quindi non dovrebbe esserci l'universo, mi spiego, ma l'universo è il linguaggio che Dio usa per far sapere a noi che lui esiste, affinché noi compiamo interessati lui. Quindi non c'è soltanto lo sbaglio nostro, mi spiego, prima dello sbaglio c'è il dono suo. Ecco, lui fa quindi il dono e ci fa vedere questa meravigliosa stanza con tutti i mobili, con tutte le fiori, tutto quanto, e noi incominciamo a camminare e incominciamo a prendere il canto là. Ah, questo tavolo qui è brutto, butto da finestra, e ci arriviamo, no, guarda che le cose sono ordinate secondo un disegno, non permettete di. E allora noi, ma noi ci muoviamo già in un universo fatto da Dio, fatto dall'altro, e dobbiamo imparare, quindi non è che dobbiamo trovarci in una stanza vuota, perché in vuoto noi non capiremo niente, invece lui già ci riempie con tutte le parole sue, noi cominciamo a muoverci in un universo che è di Dio, e però dobbiamo imparare a comportarci secondo lo spirito di Dio in tutte le cose, quindi a rispettare il suo spirito, la sua presenza, la sua volontà, il suo disegno, la sua finalità, eccetera, in tutte le cose, e non invece a camminare secondo il pensiero del nostro io. Invece noi, anziché guidare dallo spirito di Dio, ci lasciamo guidare dal pensiero del nostro io, e allora naturalmente cominciamo a rovinare in questo, ecco, cominciamo a rovinare, roviniamo noi, roviniamo gli altri, e tutta questa rovina è ancora Dio, però vedi che non capisci come ti devi comportare, non capisci ancora. Ma poco per volta, verso questo dialogare, poco per volta noi maturiamo. E tutte le volte maturiamo per grandi cantonate, eh? A forse prende cantonate, poco per volta, poi tanto anche il tempo passa, la vita passa, tutto quanto, certo, arriviamo lì bloccati, eh? Tutti gli interessi se ne vanno, perché in primo tempo noi, presi dall'ambizione, sono io, cambio il mondo, faccio qui, conquisto tutto, eh? Grandi cantonati, e certamente di provare tu per tutti.
Che si può anche, abbiamo sempre la prima cosa, due parole, che ci sarebbe chiedere silenzio, che chiedere, se attenti, io credo che si possa chiedere, è possibile, magari pregare di più, facendo il fratello, facendo un lavoro che inizialmente, più che magari leggere un passo del Vangelo che in quel momento non lo capisci, non l'hai più chiaro, o c'è qualcosa che dà fastidio. E così il silenzio, il silenzio non va interio come silenzio nel vero senso della parola, che tu hai detto più tardi, il silenzio è interno, io posso essere in silenzio e penso di Roma, di qualcuno, se riesco a isolarmi sono in silenzio. Quindi, in genere non è che le parole della preghiera
non devo fare. No, poi l'abbiamo detto molte volte, l'essenza proprio della preghiera è l'ascolto. questo ascolto che presuppone quindi la presenza dell'altro. E ora il silenzio è dato dalla presenza dell'altro, cioè quanto più uno è attento ad un altro, tanto più fa silenzio di tutto.
Silenzio preghiera, questa cosa,
capisci? Perché senza silenzio non ci può essere preghiera, perché la preghiera è fatta di attenzione, attenzione ad un altro, quindi presuppone che ci sia l'altro e presuppone che da parte della creatura ci sia l'attenzione all'altro. Quindi in quanto c'è, tu capisci che quando tu sei tutto attento alla al parlare di un altro, tu fai silenzio di tutto il resto è in silenzio in te. Quindi il grande silenzio è dato dalla presenza di uno solo, il rumore è dato da, capisci, da tante persone che parlano assieme. Allora noi vogliamo fare attenzione a tanti, e allora ecco, si crea il rumore, confusione. No, fa attenzione a uno solo, c'è uno solo che parla in tutti. Guarda che in tutto l'universo sembra che siano tanti a parlare, no, c'è uno solo che parla, è Dio. Fa attenzione soltanto a Dio, tu avrai il silenzio. Invece vuoi ascoltare Dio, vuoi ascoltare gli uomini, capisci? Vuoi sapere quello che dice Dio, ma vuoi sapere anche quello che dice Tizio, Caio, Sempronio, eccetera, vale. E allora tu mandi fuori il mio rumore dentro di te, non senti più niente. E allora lì la lezione, e allora non sei preghiera. La preghiera è attenzione a uno solo.
Volevo ancora chiedere una cosa riguardo questo. Gesù in un altro passo dice: il servo non sta sempre nella casa del padre, certo. I figli invece rimangono sempre. Certo. Quindi questo fa capire che c'è un periodo in cui il servo è nella casa del padre, poi se non si trasforma in figlio viene cacciato.
Certo.
Ora, che differenza c'è tra il servo che è nella casa del padre temporaneamente, diciamo, e il servo che è fuori della casa, però è nella casa perché tutto è regno di Dio? Cioè, che cosa succede? Quando è che avviene questo?
È quello che succede nel figlio maggiore quando ritorna il figlio minore. Che cosa succede nel figlio maggiore? Il figlio maggiore prima era nella casa del padre. Viveva nella casa del padre, solo quanto, capisci, eccetera. Tutto quello che aveva il padre era del figlio. Poi arriva il figlio minore. No? Figlio minore, eccetera, il padre lo abbraccia, fa festa, tutto quanto, eccetera. Il figlio maggiore, vedendo questo, si offende. E cosa succede da questo punto in poi? Nell'animo del figlio maggiore. Qui abbiamo il servo che non sta più nella casa del padre, non sopporta più la casa del padre.
Prende consapevolezza che non aveva amore.
La casa diventa inabitabile, non può più restare.
Perché non entra nell'amore.
Non è entrato nell'amore. Perché prima l'amore non si era manifestato, cioè non aveva manifestato le sue esigenze. Il giorno in cui manifesta le sue esigenze, colui che non ha amore, colui che era servo si rivela e non può più stare. E i lavoratori della vigna, lo stesso. Lavorano tutti assieme, eccetera quanto. Arriva la sera, e al momento della paga. E il padrone dà la paga agli ultimi, quelli che hanno lavorato meno, quelli che hanno lavorato tutto il giorno e cominciano a offendersi. Quindi lo stesso denaro. Per gli uni diventa motivo di gioia e di amore. Per gli altri diventa motivo di offesa, lo stesso denaro. Per cui, ecco, che avevano pattuito. Diventa un'offesa. Per cui si sentono esclusi. Ecco, si sente escluso, si sente fuori, non può più dimorare. Perché non è entrato in amore, a un certo momento o si entra in amore e si sente esclusi. Ora l'amore, man mano che si vive, manifesta le sue esigenze. E quindi o l'amore è disprezzato o si entra nell'amore, c'è niente da fare. Ma l'amore, per non essere disprezzato, deve essere voluto e voluto sempre più intensamente, cioè messo di sopra di tutto. Come uno permette l'altro, allora si passa all'odio.
Inizialmente siamo tutti servi, tutti però servi. Tutti dobbiamo entrare nell'amore. Entrando nell'amore, allora sì.
Ma chi ci fa entrare nell'amore sono le esigenze dell'amore. Mi spiego, è Dio che prende l'iniziativa. Cioè è il padre che a un certo momento abbraccia il figlio minore e rivela il suo amore. Ma è proprio quello che diventa un motivo, capisci, di offesa per il figlio maggiore. Comprende? Siamo sempre allo stesso punto.
Quindi ciò che ci fa passare da servi a figli è l'amore e la conoscenza, insomma.
Sì.
Rispondere alle esigenze dell'amore.
E il padre. È il padre. Cioè, se io penso a me,
se non mi
io resto nella casa del padre, eccetera, come servo, non me ne accorgo. Il giorno in cui il padre rivela il suo pensiero, io sono escluso. Capisci? Cioè, ho detto che amare vuol dire entrare nella vita dell'altro. Entrare nel pensiero dell'altro.
È l'assenza della pretesa.
Va bene, passiamo ancora al versetto 16.
Sabato 19 dicembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 15, ciclo B. Versetto 15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho manifestato tutto quello che ho ascoltato dal Padre mio.
La schiavitù è caratterizzata dalla non conoscenza della verità. Poi c'è una conoscenza nella fede, perché credo che parli ancora sempre nel campo della fede. Comunque è già una conoscenza liberatoria. La vera libertà si avrà quando si arriverà a conoscere realmente Dio faccia a faccia. Certo. Comunque certo c'è già una libertà qui.
Sì, quindi questa libertà ci fa capire che nella misura in cui io ascolto quello che lui mi comunica, anche se non ancora arrivo a capirlo, ma in quanto lo porto già in me, perché però noi saremo illuminati per tutto quello che avremo creduto di Dio, tutto quello che avremo, diciamo così, incamerato, ovvero di conoscere, di comunicazione di Dio, quello sarà illuminato.
Già solo la speranza ti dà una serenità.
Certo, già la speranza, capisci? La speranza dice, ti dice però che tu sei stato creato per andare là. Quando tu sai la fine, la meta, già quello, capisci, ti dà una pace. Perché la grande inquietudine nostra è quando non sappiamo dove andare. Non sai, quando ti vedi, no, quando dice, tu devi andare là, oh, sarà lontanissima la meta, dovrò faticare molto, però ecco,
però ci sono già dei passaggi di conferma della fede.
Ah, man mano, ogni passo che uno fa è confermato.
Man mano che vai avanti sei spronato a proseguire.
Certo, si capisce.
Sempre nella speranza di arrivare a Parigi.
Certo. Adesso non parlo più per me.
Per
Parigi. Dopo vedere cosa c'è a Parigi, va?
Frank. Intanto che non conosciamo, noi siamo servi, perché il servo non sa. Però queste parole che mi hanno dato tanta speranza, perché vi ho manifestato tutto, e questo tutto.
Certo. Tutto vuol dire niente escluso, niente escluso.
Per cui tutto quello che lui sa dal Padre non ci toglie niente, ce lo fa conoscere.
Cioè, è quella pienezza di cui parla anche la Madonna Medjugorje, che Dio ve lo può farsi conoscere in tutta la sua pienezza. Quindi niente di escluso.
Vi dico queste cose perché la gloria sia in voi e la vostra gloria sia piena, ecco, proprio perché è completo.
Certo.
Oltre a questo tutto,
proprio l'amore
di Dio, insomma, questa...
Ma a me, tu dici oltre a tutto, ma oltre a tutto non c'è mica più niente. È tutto, né? No, oltre a questo tutto, un momento.
Sì, no.
Ah.
Oltre a tutto nel senso di quello che ha detto tanto adesso.
Ah, va bene.
Però non riferimento proprio all'amore di Dio, di darci questo tutto, però di avere molto amore, tutto molto misurato, con molto...
Va bene
così.
Va bene, giusto. Se ti vengono bene, dici poi,
Volevo capire il tuo pensiero.
Gina? Niente? Giovanna?
Questo ce lo dice per farci camminare, perché dicevi ho manifestato tutto, però noi non lo vediamo. Però è per farci desiderare.
No, per farci capire come si passa da servi ad amici. Come si passa la situazione serve da amici. Perché dico servi siamo tutti, anche i demoni sono servi. Tutti quanti, volenti un angelo, perché uno solo è colui che regna, e in quanto c'è uno solo che regna, tutti fanno la sua volontà, volenti o non volenti la fanno. Capito? Però Dio non ci ha creati per essere servi. Capito? Dio ci ha creati per essere figli. Capito? Quindi per passare dalla situazione di servo, di schiavo, la situazione di amico, di familiare, di figlio. Figlio è colui che nasce dal Padre. Dio ci ha creati affinché anche noi nasciamo da Lui. Capito? Questo. Allora, qui ci insegna come. Capito? Si passa dalla situazione di servo alla situazione di amico, ascoltando quello che il figlio, quello di cui il figlio ci parla, perché è parlando che ci fa fare i passaggi, parlando lui, se noi ascoltiamo, ecco, ci fa fare dei salti di qualità. Capito? Uno di questi salti di qualità è il passaggio da servo a situazione di amico. D'accordo?
Quindi in tutte le parole che ha detto c'è questo tutto, no? In quanto ci introduce, sono parole che ci portano fino a Pentecoste, quindi lì
certo,
c'è la conoscenza
che viene anche dal. Perché in ogni parola che Dio dice, però, essendo un infinito, in ogni parola lui comunica tutto il suo infinito, no? Poi simboleggiato dall'Eucaristia, l'Eucaristia per quando tu la spezzi in piccole parti, però non rompi mica il corpo del Cristo, il corpo è tutto in ogni singola parte, e puoi fare delle parti infinitesime, ma se sempre così l'infinito non lo puoi rompere. L'infinito è infinito in ogni suo segno, in ogni sua parte. Allora ogni parola porta a noi un infinito, e se noi, vedete così, capito? Se noi ci impegniamo nella parola, c'è il passaggio dal nostro finito all'infinito di Dio. Quindi se Dio non parla, noi restiamo nel nostro finito, con tutti i salti mortali che noi facciamo, noi restiamo nel nostro mondo finito. E non possiamo assolutamente, perché non si può fare il passaggio dal finito all'infinito. Capito? Ma se Dio parla, siccome Dio in ogni suo segno, capito? Essendo infinito non si spezza, quindi ti comunica tutto il suo infinito, in ogni segno. Il segno suo che ti fa arrivare ti dà la possibilità di passare, mi spiego, al suo infinito. Per cui la grazia è sua, perché dico, io con tutte le mie fatiche, tutti i miei sforzi, tutti i miei impegni, tutte le mie virtù, chiama tutto quello che tu vuoi, mi spiego, l'altra, mi spiego, adesso anche il mio corpo brutale, adesso tutte le mie sostanze via, tutto quanto, tutto quello che posso fare, anche con tutto il mio pensare, io non posso passare dal finito all'infinito. Convinta? Non posso. Perché tutti i miei pensieri sono condizionati dal finito. Se Dio parla, lui che è infinito, mi vedo, ecco, lui mi fa passare dal mio finito al suo infinito. Però devo accogliere, ecco il passaggio della fede, pensate al finito. Se Dio parla, lui che è infinito, mi vedo, ecco, lui mi fa passare dal mio finito al suo infinito. Però devo accogliere, ecco il passaggio della fede, è un salto di qualità proprio, capito? Devo accogliere la sua parola. Accogliendo la sua parola succede un fatto meraviglioso dentro di noi. Che noi possiamo pensare e dire. D'accordo?
A questo punto qua si instaura una simbiosi, no? Perché lui non ha nascosto niente.
Certo. Appunto si forma la comunione, sì. Si forma la comunione. E la vita è comunione, capito? Partecipazione. Partecipazione dell'infinito che Dio è. D'accordo?
Sì. Questo qui è il passaggio in Cristo, no?
Sì.
Ma allora chiedevo il passaggio, non so, qua parla di schiavitù, gli ebrei che erano schiavi in Egitto e tutto, il passaggio, cioè con Mosè, no? Attraverso il Mar Rosso.
Sì.
Capisco.
Come?
Non lo capisco. Perché
no, sono tutti segni, sono segni. No. Segni nel passaggio, l'Egitto rappresenta la schiavitù. Mm. Poi in questa terra di schiavitù Dio fa arrivare la sua parola attraverso Mosè. Bisogna andare a terra promessa. Capito? Allora abbiamo.
Cos'è questo passaggio attraverso il Mar Rosso?
Il passaggio attraverso il Mar Rosso, mi spiego, che è il passaggio dall'Egitto verso il cammino, questo distacco, capisci? Infatti loro, nella notte in cui l'angelo passa per dire dovete partire, cioè la parola di Dio che arriva a noi, loro avevano ricevuto l'ordine di mangiare la cena in piedi. Con il bastone da una mano, mentre con l'altro mangiavano, i piedi col bastone, pronti a partire, mi spiego, all'annuncio dell'angelo, la parola di Dio. Capito? Per cui tu sei in terra di schiavitù, vero? In terra di schiavitù Dio ti fa arrivare l'annuncio, devi andare a terra promessa, la terra promessa che rappresenta la conoscenza di Dio. Allora devi passare dal tuo mondo al mondo di Dio. E la parola di Dio, perché la parola di Dio. Se la parola di Dio non ti arriva, tu resti lì, vita naturale durante, mi spiego, a fare mattoni, mi spiego. Come la parola di Dio arriva, ecco ti dice, ma come fare? E allora ecco che la parola di Dio ti dice, adesso arriva il momento in cui io ho preparato il terreno e tutto quanto, tu veglia, sii disponibile. Appena questa parola arriverà a te, tu parti dietro questa parola.
Però questo passaggio che c'è nell'Antico Testamento non è ancora superamento del
No, nell'Antico Testamento no, è un segno. Il grande superamento dell'io noi ce l'abbiamo solo con Cristo, no? Con Cristo. Ma tutto mi preannuncia, perché Dio, siccome fa le cose con ordine, è vero? Quindi Dio prima di tutto ti manda tutti i segni di ciò che poi dopo realizzerà. Per cui come potrai dire, ah, è questo? Perché già te l'aveva annunciato già prima. Quindi Dio, è vero, fa dei segni di ciò che verrà dopo. Per cui quello che viene dopo è una conferma di quello e qualcosa ancora di più. D'accordo? Per cui allora, ecco, tutto l'Antico Testamento ci sono dati, infatti il Signore dice, scrutate le scritture, parlano di me. Qui sono degli annunci, sono dei segni, abbiamo visto nella lettura stamattina, che già la concezione virginale della Madonna, mi spiego, è già prefigurata, la nascita di Sansone, la nascita di Samuele, mi spiego, sono degli annunci che a un certo momento ti portano, mi spiego, per cui, dice, era già tutto prefigurato, era prefigurato per darti la possibilità di capire, d'accordo? Così è anche tutto il passaggio, però, siccome il passaggio essenziale, la Pasqua poi dopo della nostra vita, sta nel passaggio dal pensiero nostro io, che ci rende schiavi di tutto, al pensiero di Dio, che è la liberazione nostra, la nostra terra, o il nostro cielo, ecco allora lui prefigura questo passaggio, vero, che deve avvenire nella nostra vita attraverso queste scene. E per fare queste scene cosa fa? Incomincia a prendere un popolo e dire tu sarai il mio popolo di attori per tutto il mondo, perché ti devo far recitare quello che deve avvenire nella vita di ogni uomo. Ora, per far recitare qualcuno quello che deve avvenire nella uomo, bisogna che questo qualcuno sia eletto alla parte di attore per recitare sulla scena del mondo quello che deve avvenire personalmente nella vita di ognuno di noi. Allora, Dio ha fatto recitare al popolo ebreo sulla scena del mondo quello che deve avvenire nella vita personale di ognuno di noi. Ognuno di noi si trova in una terra d'Egitto, capito? Schiavi, sotto dei padroni, a fare dei mattoni, una mattina a sera,
capito? Capito?
E c'è questa vocazione, però, quindi stai attento quando la parola di Dio arriva a partire, ecco, ed ad interessarti di ciò di cui Dio ti parla. Perché se tu parti, non parti quando decidi tu, ma quando la parola di Dio ti arriva, mi spiego, e superi il pensiero del tuo io per occuparti di quello che Dio ti dice, perché se tu pensi al tuo io, dice no, mi conviene stare qui perché perlomeno io mangio cipolle, mangio carne, eccetera quanto, mi spiego, e non avventurarmi. Invece devi superare questo, avventurarti in quella regione in cui la parola di Dio ti dice di avventurarti. Abramo che parte dal suo paese, mi spiego, per arrivare anche lì, anche quello è un segno, sono tutti segni, mi spiego, ecco, di quello che si realizzerà poi, mi spiego, in Cristo, e Cristo diventa poi ancora un segno di quello che si deve realizzare nella nostra vita personale, nei rapporti con Dio. Capito? Per cui Dio davanti a noi ci prefigura le tappe della nostra vita spirituale, capito? Se noi capiamo il linguaggio. Per cui è già tutto disegnato, è già tutto previsto. L'importante è che adesso noi capiamo il significato e facciamo questi passi qui che la parola di Dio ci dice di fare. Non so se, capito?
E quindi si dice che non basta partire, perché in fondo
non basta partire. Certo, bisogna arrivare alla terra promessa, bisogna arrivare. Infatti tutto il popolo ebreo partì, la maggior parte morirono nel deserto, perché quando ci fu il momento critico in cui dovettero per fede superare, mi spiego, ecco, il rischio, il pericolo, non hanno avuto la forza, hanno preferito ritornare indietro, mi spiego, a vagare nel deserto. Non ho avuto la fede sufficiente per entrare, perché bisognava affrontare un nemico.
Quindi vuol dire partire per entusiasmo?
Cioè, ah no, partire per entusiasmo?
No, non partire per cioè il fatto che tutti sono passati, no? Con Mosè attraverso il Mar Rosso, però
ah,
poi...
Beh, sì, certo.
Cioè su cosa sono partiti? Solo su...
No, sono partiti perché Mosè, mi spiego, ha operato dei segni per cui gli ha convinti che bisognava partire. Capito? Però quando si sono trovati in difficoltà, evidentemente non c'era quella profondità tale, vero? Gesù stesso paragona, dice così, che il seme, il regno di Dio è simile al seminatore, che semina il seme, certo seme cade in mezzo alle spine, e quando la piantina cresce si sente soffocata dalle spine, perché sono difficoltà, gli impegni, le preoccupazioni del mondo, eccetera. Ecco, A un certo momento nel deserto non ha detto mai era meglio che noi stassimo in Egitto, perché piuttosto che stare qui, partiamo la sete, partiamo la fame, ecco, era meglio là. Ecco che allora c'era già, mi spiego, un voltarsi indietro. Quando non si volta indietro praticamente è tutto, d'accordo?
Sì. Di questo tutto che il figlio ha udito dal padre, c'è, come dire, un tutto compiuto, cioè il padre ha parlato una volta e non continua a parlare, no, cioè padre, il suo pensiero è già tutto concentrato nel figlio.
Si capisce, ecco, ma nella vita eterna è un parlare continuo, mi spiego, è un continuo, non c'è un momento, non c'è appunto fuori del tempo,
sì.
Quindi è un parlare eterno,
sì, quindi il suo parlare...
è una comunicazione continua di Dio. Dio si comunica in continuazione e siccome Dio è un infinito, quindi la sua comunicazione non si esaurisce,
è infinita,
sì, non sì, si esaurisce, sì. Per cui non c'è una vita statica, sì. Mi spiego con
ma
Dio.
Ma detto così dal figlio, pare quasi che basta, ho sentito tutto, è finito,
no,
perché
mai, certo.
È per farsi capire da noi che siamo nel tempo.
Usa il linguaggio adeguato, certo. Natale, noi vediamo il Gesù bambino, mi spiego, sì, nella capanna, sì. È un linguaggio, mi spiego, eccetera, proporzionato, adeguato. Ma guai a fermarci lì, a fare non so, un po' di sentimento, o metterci a cantare la canzone. Devi capire il significato, quindi devi passare lo spirito.
Sì.
D'accordo?
Questo tutto ciò che ho udito dal padre, mi sembra che sia poi appunto una cosa sola, ha udito la sua generazione a figlio, che è quello che dobbiamo dire anche noi.
Certo.
Perché il padre, in tutto quello che fa sempre solo una cosa, pensa a se stesso, ed è giustamente ha detto pensando a se stesso genera il figlio.
Certo.
Quindi la meta è questa,
sì.
Udire questa generazione.
Certo.
Questa distinzione tra servi e amici,
sì.
Che riprenderà poi anche in seguito.
Sì.
È molto importante perché il servo dirà poi Gesù
non può
rimanere nella casa del padrone, ecco, invece il figlio rimane sempre,
certo.
Quindi finché siamo servi sarà il primo gradino, insomma siamo discepoli così, però non abbiamo la capacità di rimanere in...
Ma servo non è nemmeno gradino, mi spiego, perché servo dico
siamo
anche il demonio,
giusto,
anche il demonio è un servo di Dio, non, mi spiego, perché tutti servono Dio, volenti o nolenti tutti servono Dio, capito? Eccetera. Ecco, invece si parla di quando c'è la partecipazione a ciò che l'altro vuole, per cui io stesso voglio quello che l'altro vuole, io stesso, non perché mi spiego voglio quello perché a te magari mi bastona o perché a te perdo questo, perdona. No, voglio quello perché sono convinto, ecco, allora lì c'è la...
E allora si rimane,
sì.
E qui è certo che è una rivelazione grande del suo amore, dicendoci questo, che ho chiamato amici, perché gli ho detto.
Ma tutto è dono di Dio, mi spiego, nessuno mica costringe Dio, né a crearci, né a amarci, né a darci la vita, né a farsi conoscere, nessuno costringe. Quindi evidentemente è tutto un atto libero, là dove c'è l'atto libero c'è l'atto d'amore.
Poi vedevo anche questo, dicendo vi ho detto tutto quello che ho ricevuto dal Padre mio, è una sollecitazione, no? A riscoprire tutto quello che lui ci ha detto, perché allora in tutto ci ha parlato
a renderci
padre,
conto,
perché
noi non ci rendiamo conto, come non ci rendiamo conto, mi spiego, che in tutto quello che accade si parla di Dio, che Gesù dice scrutate le scritture parlano di me, noi diciamo scrutate le scritture, quindi l'Antico Testamento scritto parla di me, è vero questo, mi spiego, però scrittura di Dio è anche l'avvenimento di oggi, mi spiego, sono le notizie di oggi. Il mondo di oggi è tutta scrittura di Dio, perché è creazione di Dio. E se scruta, le scritture parlano di me. Allora tu scruta l'avvenimento di oggi, quello che è venuto oggi nella tua giornata, nella tua vita, perché si parla di me. E io dico, ma si parla di ben altro, si parla di ministri, di politici, eccetera. No, scruta. Vai a fondo e vedrai che si parla di me. E bisogna arrivare a quello. Come lui dice, vero? Io vi ho parlato, vero, di tutto quello che vale, per cui in tutto il Vangelo noi creiamo, ma qui ci sono delle regole, ci sono delle buone, belle norme, eccetera. No,
vai,
io parlo del Padre, parlo del Padre. Allora vai a fondo nelle parole del Vangelo, cerca che cosa lui ti dice del Padre, perché tu non hai capito, ti sei fermato a metà strada. E quello è lo stesso, vedi un avvenimento, un fatto politico, eccetera, vai a fondo, perché si parla di Dio, la gente ti fermi a metà strada e non capisci niente. Ecco, allora è quella una parola che io in tutto vi ho parlato del Padre, allora ecco che sono sollecitato a cercare quello che mi dice il Padre.
Come quella, sì, come quell'altra frase di Gesù che dice tanto tempo che sono con voi e Filippo, no? E ancora non mi conosci.
Certo,
ecco, ti ho sempre parlato del Padre.
Certo.
Sabato 18 aprile 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 15, ciclo C.
Versetto 15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone. Vi ho chiamati amici perché vi ho manifestato tutto quello che ho udito dal Padre mio.
Ascolta. Dice il servo non sa quello che fa il padrone. Io ho chiamati amici perché vi ho manifestato tutto quello che ho sentito dal Padre mio. Allora, tutto quello che lui vede dal Padre, riceve dal Padre, che lo fa conoscere nuovo. E poi di qui c'è un passaggio a Filippi, hai accennato prima.
Sì, va bene, ma adesso il problema non è quello.
Ma perché farti conoscere tutto quello che lui riceve dal Padre, sente dal Padre, lui riceve dal Padre la vita, la generazione,
l'essere,
quindi porta noi a ricevere l'essere.
Si capisce.
È per quello che c'è questo passaggio un po' più violenta, perché c'è una diversità tra amico a figlio.
Si capisce. No?
Quando l'amicizia del servo si mette a livello dell'amicizia del padrone, no? Allora rientra nel suo interesse.
Non ho capito.
Quando l'amicizia del servo, che è amico del padrone, si mette...
No, non ho capito. L'amicizia del servo, che è amico... No, non capisco.
Forse,
cioè, non è il servo che diventa amico, è il padrone che fa amico, cioè è sempre il superiore che ti dà la possibilità di essere amico. Tu inferiore non puoi diventare amico, è il superiore che ti dà la possibilità di diventare amico.
Ma il servo non può dare una donazione completa?
No, assolutamente no. No, non può.
Allora come fa a passare il servo a figlio?
È il superiore che ti dice amico, vieni più su. È il superiore che ti offre la possibilità dell'amicizia. Ma tutti i doni vengono sempre dall'alto, non partono dal basso, non possono partire dal basso.
E allora perché qualcuno diventa figlio da servo?
Ma è tutta opera di Dio, è Dio che offre. Offrendo ti dà la possibilità, mi spiego, non è detto, perché di fronte alla possibilità tu puoi andare e puoi non andare. Tu puoi dire, ma io i buoi campi la moglie, tu resti serva e non puoi fare a meno. E lui ti dà, se lui non ti offre, non ti fa la proposta, tu non puoi dare una risposta, capisci? Tu dai una risposta in quanto l'altro ti ha fatto un invito, ti ha dato una proposta, ma la proposta ti viene sempre dall'altro, l'iniziativa è sempre di Dio. Se Dio stai tranquillo, non ti fa la proposta, tu non fai un passo così, assolutamente niente, non vuoi tutto.
Ma allora quello che non riceve la proposta può dire perché a me non
tutto è dono di Dio, perché se tu pensi a te si capisce che direi sempre perché io sono una rosa e l'altro è un tulipano, mi capisci niente da fare, c'è niente da fare. No, per capire bisogna portarsi, guarda, anche lì per capire devo superare il pensiero dell'io, perché nel pensiero dell'io tu sarai sempre in zona di contraddizione, di conflittualità, hai capito? E non puoi minimamente. Guarda, per capire bisogna sempre dimenticare noi, pensare a Dio, guardare da Dio, il principio di intelligenza è Dio. E quindi bisogna portarsi a guardare dal punto di vista di Dio.
Ma perché c'è, in tutte le cose che c'è il servo che interessa solo fare il servo, perché ha il suo interesse così e basta, non gli importa di quello che fa il padrone. C'è quello che invece ama il padrone, tanto da fare il suo interesse.
Non dipende mica dal servo. È il padrone che ha offerto al servo la possibilità di... Stai tranquillo, non c'è mica niente da fare. I doni vengono dall'alto, non vengono dal basso. Non è la creatura, capisci, che... Signore, io mi decido di amarti, te presto.
Umanamente si vede che è così, no? Eh? Ci sono dei servi proprio che si fanno...
Umanamente perché siamo tutti sotto il velo, quindi non capiamo niente. No,
faccio vedere come la vera amicizia è... Comunicazione. Il dialogo.
Ti capisci? Partecipazione di conoscenza. Partecipazione di conoscenza. E la vera amicizia è costituita proprio da comunicazione. Comunicazione di conoscenza. Partecipazione. Infatti le grandi offese avvengono perché non si comunica. Le grandi offese, eh?
Quando due
ragazzi
sono amici.
Comunico. Ma per comunicare però bisogna essere sicuro che l'altro è in grado di accogliere.
Tra l'altro, per
inserire adesso ti blocca. Ah, non puoi comunicare. Non puoi comunicare uno. Come, comunicare vuol dire dar da mangiare. Tu non puoi dar da mangiare uno che non ha fame. Crei una ribellione. Infatti, il Signore dice: non date per le cani perché quelli ti divorano, i porci, l'altro. Capito? Quindi, ogni cosa richiede sempre un ricevente, e quindi una capacità di ricevere. Come dico, l'esempio migliore è il problema del mangiare. Non si può far mangiare uno che non ha fame. Crei una ribellione. Perdi l'amicizia, altro che capisci. Quindi devo sempre aspettare che nell'altro ci sia la capacità di assimilare quello che tu vuoi dargli. Tu un bambino non fai certamente le confidenze che puoi fare ad un adulto. Perché? Ma perché l'altro non ha capacità, devi aspettare che gli maturi. Quindi è tutto un processo, mi spiego, di crescita, di dialogo, di attenzione, eccetera, anche che rende capace. Ma i doni vengono dall'alto, è sempre Dio che opera per formare in noi la fame, e il momento che forma la fame darci il pane che è adeguato, eccetera, il momento che si cresce, è tutto da Dio. Noi possiamo interrompere questa crescita.
Noi quello che possiamo fare è solo accogliere da Dio.
Accogliere, essere attenti a quello che Dio ci fa arrivare. Essere attenti, perché tutti i giorni Dio ci inonda di Signore, dammi la possibilità di vedere il pane per oggi. Perché il pane lui ce lo dà. Noi corriamo il rischio di non vederlo. Se noi abbiamo presente Dio, con Dio ho la possibilità di vedere il pane mio per oggi. A Dio io resto senza pane. Quindi quando diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè dammi la possibilità di vedere il pane che tu oggi mi dai. Perché posso assimilarlo. Non dobbiamo morire.
Mi ha fatto conoscere tutto quello che ho detto. Gesù quando l'ha detto questo? Perché prima abbiamo detto che...
Lo dice adesso.
Sì, lo dice adesso, però c'è un momento che... Cioè, noi portiamo già Cristo, il pensiero di Dio, morto in noi, però non sappiamo, certo. È necessario che lui muoia fuori per lo capire. Però questo ce lo dice prima che di manifestarci questa morte, perché dice io ho detto tutto quello che ho detto del Padre, ma noi prima di fare questo possiamo capire?
No. Dio perché? Dice le cose prima, perché se non le dice prima, quando le cose avvengono noi non possiamo capire. Non possiamo.
Questo lo
dice. Già di sera tu capisci in quanto hai dentro di te qualche cosa. Tu capisci in quanto hai dentro di te qualche cosa, cioè hai interiorizzato qualche cosa, capisci? Semplificando, tu puoi sentire il suono di una campana, se già l'hai interiorizzata quel suono con quella campana lì, capisci? Allora lo puoi, hai capito? Altrimenti non lo ricevi mica, hai capito? Quindi ognuno di noi riceve nella misura in cui ha interiorizzato. Allora Dio fa arrivare a noi la sua parola prima, per dare a noi la possibilità di capire poi. Ma però noi dobbiamo ricevere questa parola. Quindi Dio parla in tutte le cose, l'universo è fatto di parole che annunciano a noi fatti in realtà prima che avvengano. Ora, se tu credi in Dio, tu sei attenta alle parole di Dio, le interiorizzi, poi ti rendi capace adesso di capire. Altrimenti non puoi capire. Anche la morte di Cristo non puoi mica capirla.
Quindi queste parole me le fa arrivare ancora nel pensiero del mio io.
Sono parole proprio perché sono segni, quindi i segni sono dati al pensiero dell'io. In Dio non ci sono più parole, in Dio c'è realtà, capisci? Tra padre e figlio non ci sono mica parole, tra nostra anima e il padre non ci sono parole, capito? Le parole sono prima, quando io sono altrove, e altrove. L'esempio che ho portato tutto è la voce dell'acqua. C'è l'acqua che ho composto ben preciso e c'è la voce dell'acqua che arriva in tutti i luoghi in cui non c'è l'acqua. Quindi la voce arriva là dove non c'è l'acqua, ma arriva per segnalarti che c'è l'acqua. Allora se tu hai interesse segui la voce e arriva alla realtà acqua. Hai capito? Ora però ho detto molte volte che la voce dell'acqua non ti disseta. Tu non puoi dissetarti sentendo la voce dell'acqua. Tu per dissetarti devi trovare l'acqua. Hai capito? Così è Dio, perché tutto è segno di Dio, no? Quindi abbiamo la voce, le parole, i segni. Voce di Dio che arriva dappertutto, là dove Dio non c'è. Quindi nel pensiero dell'io. Nel pensiero dell'io, quindi nella nostra morte, Dio fa arrivare la sua voce. La sua voce. Noi facciamo l'errore gravissimo di cercare di dissettarci a questa voce. E quante volte ci andiamo a dire, ma io trovo Dio guardando la natura, io trovo Dio, guarda che bello, eccetera, quanto. È voce questo, non mica Dio. Uno che dicesse, ma io mi dissetto sentendo la voce dell'acqua, sarebbe uno scemo, e quello muore di sete. Noi diciamo, io trovo Dio guardando, udendo le voci di Dio. Ora, le voci di Dio sono per convocarti alla presenza di Dio. Quindi lui te le fa arrivare là dove non è, cioè per essere il tuo io, per darti la possibilità di, seguendo la voce, di arrivare dove lui è. E trovandolo, capisci che ti disseti e trovi la vita. Non nella voce. Devi capire il significato, quindi capisci? La voce, capito?
Quindi questo sarete miei amici è una promessa.
Sì, te lo dici in anticipo per farci capire in cosa sta questa amicizia, che cos'è che forma questa amicizia, che cos'è che ci fa amici, capito? Questo capire, hai capito? Quello che lui ci dà.
Quando Luigi parli dal padre ci tratti da amici.
Ma io non c'entro niente, guarda, io sono niente. Ora, voce, anche lì voce. Sono voce, sono voce. È Dio che ti tratta da amico. Non sono io. Se Dio, capisci? Dio usa un mezzo qualunque, mi capisci? Può usare un bambino, ma però è Dio. È Dio. Capito? Quindi è Dio che comunica qualche cosa, ma è Dio con me. Vai al di là della creatura. Sì, Vanna. Vai. Sandra. Come hai ascoltato tutto? Peace.
Questo fatto che noi sentiamo le voci attorno e pensiamo che siano Dio, però sono soltanto voci di Dio.
Voci di Dio.
Ecco, il passaggio...
Non sono Dio.
Non sono
Dio. Come la voce d'acqua non è l'acqua.
Ecco, il passaggio dalla voce di Dio a Dio, in quale maniera avviene?
Seguendo la voce. Cioè, come faccio ad arrivare all'acqua? Seguendo la voce dell'acqua. Se hai sete, perché se non hai sete te ne frega talmente. Quindi se hai interesse per Dio, però sentendo la voce di Dio tu vai dietro e non ti dai pace fidato che non arrivi a trovare, perché è la voce che ti fa da guida, è la voce che fa da guida, come la voce dell'acqua. Tutto, ogni esistente è fatto di una sua natura e di una voce. La voce arriva dappertutto, dove non, è, no, dove non c'è quell'esistente. Tutto, ognuno percepisce la voce di ciò che gli sta a cuore. Ognuno percepisce la voce di Dio che gli sta a cuore. Soltanto chi ha a cuore Dio percepisce la voce di Dio e allora comincia lui. Ora, la voce di Dio si caratterizza molto tra tutte le altre creature. Perché dico, ogni voce è voce di una creatura. Qui sono parole di uomini. Parole di uomini sono quelle che ti fanno pensare all'uomo. Parola di Dio, cioè, è quella che fa pensare a Dio. Quindi se trovi una parola di Dio che ti dice, non preoccuparti di mangiare, vestire, c'è un'altra voce di Dio. Perché? Perché ti fa pensare a Dio. Allora se segui quella voce lì, cerca prima di tutto Dio, e se segui quella voce lì, tu arrivi a Dio. Perché è Dio che ti sta convocando, quando uno ti parla, ti convoca, e ti convoca che cosa? Alla sua presenza, farti trovare il suo pensiero, capito? Per comunicarti il suo pensiero. Ma il suo pensiero viene da lui trovato, allora, comunque, ecco, quindi la sete, capisci che si disseta l'acqua. Ma l'importante è, ecco, noi invece cosa succede? Noi siamo terribilmente volubili. E allora magari sentiamo la voce di Dio, lì per lì facciamo due passi, salta, poi saltiamo un altro sentiero, poi un altro sentiero. Sai, quando uno salta da un pensiero all'altro, siamo di azzurro. Noi facciamo sempre così.
Ecco. Anche perché abbiamo...
Siamo come le capre, capisci? Salto sempre da un bisogno all'altro.
No, anche perché poi cioè è facile lasciarsi andare, no? Cioè proprio in questa... Perché poi si ha l'impressione, cioè come nell'esempio dell'acqua, si ha l'impressione che, cioè, io sento la voce dell'acqua, però non so dove l'ho vista, quindi sarà da sì.
Certo.
E quindi, cioè,
richiede dedizione, attenzione, intelligenza, perché devi captare, capire, devi stare attento. Però puoi sentire la voce dell'acqua di notte, ti diventa cuore, e se tu hai terminato sento, diventa un problema grosso, mi capisci? Che richiede tutta la tua attenzione, tutta la tua dedizione, capisci? Richiede tutte le tue capacità, tutte le facoltà, e ce la metti tutta. Che se hai tanta sete, ce la metti tutta, mi capisci? E quindi dico, questo è che la voce accettare che tanta dedizione, e nella misura in cui c'è questa dedizione, ecco, ama il Signore tuo, capisci? Segui la sua voce come tutto il tuo cuore, e tu arrivi, perché è di opera per come. Domenico. Ma che è buio, però puoi essere in montagna di notte con tanta sete, vai, vai, senti cosa vuol dire. Con tanta sete. Senti la voce dell'acqua, e tu
rischio di
cadere
in un burrone.
Si capisce, Quindi è tutto significato. Dai, Domenico.
Io ogni giorno
cerco
il pane.
Sì.
Noi possiamo anche non vederlo.
Anche. Però, e il rischio più grosso è quello di non vederlo.
Ma proprio col dono che ci fa di questo pane, ci chiede già qualcosa.
Certo.
Ogni giorno ci chiede qualcosa.
Si capisce.
Ecco, io avevo separato queste cose, cioè pensavo che in un certo periodo
ogni parola,
in onda dopo chiede.
Ogni parola che lui, ogni parola che lui ci fa arrivare, c'è sempre, capisci, una richiesta.
Quindi,
capisci?
Dobbiamo stare molto attenti,
capisci?
Perché ci chiede sempre una risposta.
Lui ci opera penso di. Ecco.
Io ho manifestato tutto. Invece aveva detto che ci sono delle cose maggiori che deve rivelare.
Certo.
Come mai?
Perché ci ha chiesto tutto. Quando lui chiede tutto, allora ci manifesta tutto.
Anche quelle cose maggiori di cui resterete meravigliati.
Si capisce.
Vi chiamate amici perché vi ho fatto conoscere tutto ciò che ho udito. Farci conoscere vuol dire che è stato capire, in sostanza. Tutto ciò che ho udito, come fa il figlio a udire dal padre?
Non vuole.
Ma perché c'è scritto così?
Sì, lo so, vabbè, sono parole.
Allora,
e quando sono parole sono sempre segni,
bisogna
sempre intendere nello spirito. Nello spirito. Ho detto prima che tra il figlio ed il padre non ci sono parole in mezzo.
Allora il verbo è
perché allora le parole in mezzo, cosa sarebbe quelle parole in mezzo lì?
Sì, è tutto sbagliato il verbo. Allora è tutto ciò che vi ho comunicato, cioè vi ho fatto sapere, vi ho fatto conoscere, vi ho fatto capire.
Perché il figlio è caratterizzato da questo, è conoscenza del padre.
Ecco, tutto pura, ciò che ho visto.
Pura conoscenza del padre. Lui è pura conoscenza. Perché pensi del padre, pensi tutto, conosce tutto del suo essere. Quindi ci comunica questo, no, ma è meglio di fare, perché se tutta l'erba fosse tagliata, e noi cosa ci stiamo a fare? Dobbiamo pur meritarci la pensione di quel taglio. Se il cane che abbaia, ma come mai abbaia? Devo meritare una pensione. Dai,
sempre le storie dei cani, come quello del Frac.
Adesso.
Settimana scorsa si era contata con il Frac. Quel cane che per giustificarsi perché
no. Va bene, no. C'è quello il cane che gira per tirarti in coda. Forse dai, sbrigati.
Qui Gesù dice una cosa molto bella, non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici. Questo chiamare di Gesù ci fa essere così.
Certo.
Ecco,
lui chiamandoci
fa essere. La parola di Dio è creatrice, quello che dice fa,
certo.
Fa essere. E ci fa essere con la luce, perché dice vi ho chiamati facendovi conoscere. Quindi
certo.
È la luce che ci fa amici, no?
Certo.
Ci cambia ontologicamente,
ci
no? Proprio quando uno conosce una cosa non è più quello di prima, quindi certo. Ci fa essere.
Se tu sei perché Dio ti chiama, capisci? Quindi chiamando ti fa essere.
E chiamandomi a essere amica mi fa essere amica.
Certo, ti dà la possibilità di essere amica. Se capisci.
Se accolgo la sua luce.
Certo.